Ecco, poi d'altra parte io credo, e qui lo dico proprio in modo molto tendenzioso, credo che non si può fare una teoria della poesia se non si parte dal fatto che la poesia è un atto comunicativo. Cioè, comunque l'interazione poetica con il tuo libro,
Transitivo, sì.
bisogna secondo me spostarsi sempre di più a livello di autorizzazione verso questo, cioè diciamo, la concezione della poesia come qualcosa di pragmatico, no? Di comunicativo, anche quando io voglio essere oscuro, voglio essere assolutamente bruciando tutte le intese, no? Col lettore, sto comunque facendo comunicazione, informazione.
No, beh,
Questo
ci passiamo da un venerdì a un lunedì,
sì.
praticamente. Vabbè, scusate, solo una piccola cosa, poi magari ascoltiamo l'intero,
No,
sì, perché sto andando ad
dai,
ascoltarci. Un'altra, un'ultima cosa che un po' naturalmente già, come dire, partecipando alla giornata, alla maratona di quella giornata, e tanto più anche poi rileggendo i testi, perché ovviamente si mettono a fuoco una serie di elementi un po' meglio, qui naturalmente già oralità e scrittura, insomma, modalità di fruizione diverse comportano anche reazioni, atteggiamenti diversi, ma comunque adesso una cosa che emerge, credo, anche cioè, da un lato attraverso questo confronto fra, diciamo, poeti, critici, poetiche, eccetera, cioè tutte le varie etichette doppie che abbiamo ricordato, e un po' anche però rispetto, attraverso diciamo, la relazione che tanti saggi, anche quello di Italo in realtà, intrattengono appunto con questo testo di sfondo, diciamo, che è il saggio di Kaller, che insomma, tutto questo libro in realtà nasce da un saggio di Paolo Giovannetti che lamentava, uscito sul Verri nel 2016 forse, che appunto lamentando questo vuoto della teoria in Italia, proponeva il saggio di Kaller un po' appunto come un saggio in grado di provocare delle reazioni, diciamo, in un quadro un po' più. Ecco, quello che emerge attraverso questo doppio canale mi sembra siano comunque un po' ancora, o forse a maggior ragione adesso rispetto a qualche tempo fa, alcune anche, come dire, molto elementari e però decisive oscillazioni, incertezze, cioè c'è un alone di indeterminazione intorno ancora ad alcune categorie che da un certo punto di vista usiamo tutti, abbiamo sempre usato tutti, ma ciascuno di noi, secondo me, usa, pur essendo consapevole che esistono tanti modi di intenderla, li usa in un modo marcato e questo rischia di produrre, se non proprio conflitti, fraintendimenti, ma comunque insomma, crea, insomma, qui è una cattiva conflittualità, cioè perché parte da un elemento di, come dire, che è sottratto al dibattito vero e proprio, e comunque un po' inquina il dibattito. Naturalmente una di queste categorie si potrebbe dire quella di lirica, certamente, ma un'altra categoria, per richiamarmi anche appunto al saggio di Lorenzo, è proprio questa della finzione, no? Appunto, Kaller dice il testo lirico è un testo, in realtà il genere lirico è un genere non finzionale, prevalentemente non finzionale, insomma, se non tendenzialmente non finzionale perché ha una dominante epidittica, ritualistica, eccetera, eccetera. E Lorenzo dice no, invece io credo che la dimensione, io sono abbastanza d'accordo da un certo punto, almeno se capisco bene, perché poi appunto la dimensione finzionale, mimetico-finzionale, è importante anche nei testi poetici. E Paolo nell'introduzione dice sì, questo è un tema importante, in realtà Lorenzo affronta un tema che in altri testi, insomma, è uno dei pochi ad affrontare questo che è un nodo decisivo, anche se dice, naturalmente l'uso delle immagini, la dimensione imitativa non comporta narratività, non comporta necessariamente una dimensione narrativa.
Oppure sì, insomma,
Beh.
bisogna intendersi, certo.
Bisogna intendersi, appunto, bisogna intendersi, perché spesso quando si parla appunto di finzionalità mi sembra interferiscano cose diverse, cioè da un lato c'è l'idea della fiction, e quindi finzione comporta narratività in una certa misura, cioè comporta finzione narrativa. Ma nell'uso che ne fa Lorenzo non mi sembra che sia questa no, la componente
No,
dominante.
più mimetica.
C'è
Sì,
un'idea
ma
di fictio come simulazione, però anche
sì.
qui fictio, e quindi diciamo l'opposizione anche abbastanza classica tra finzionale come contrapposto a non finzionale, quindi vero finto, insomma, comunque vero inventato, e dall'altra parte però c'è anche una dimensione fittiva, perché la costruzione delle immagini tu usi appunto significativamente mimetico funzionale. Mimesi è rappresentazione, è riproduzione. Allora, in questo senso, paradossalmente, finzione e mimesi sono in opposizione, cioè se finzione è un testo, diciamo, che inventa, no? Per altro verso, però, finzione potrebbe è anche la fictio, cioè la rappresentazione del reale. La rappresentazione verisimile del reale, anzi, la rappresentazione veritiera, cioè un articolo di cronaca che descrive un fatto, è un testo non finzionale, però ha una componente fittiva. Cioè, nel modo in cui tu descrivi la costruzione delle immagini, l'idea di fictio che è attiva, mi sembra l'idea appunto della selezione del dettaglio. Cioè, ogni volta che noi descriviamo un pezzo di realtà, compiamo un'operazione costruttiva e quindi un'operazione in un certo senso finzionale. Allora, tutte queste sfumature diverse appunto della parola finzione, ovviamente, diciamo, quando facciamo uso della parola finzione non necessariamente li chiariamo, anzi, però allo stesso tempo rischiano di interferire, appunto produrre anche effetti differenti. Sì, non so, questo mi sembra, per cui a maggior ragione.
Insomma, cioè, il punto è quello, quando io leggo l'infinito, lo leggo perché è un racconto, lo leggo perché è una lirica. Cioè, il problema è che tutta una serie di teorie recenti ci hanno spostato verso l'idea che in qualsiasi poesia alla fine c'è un racconto, c'è una imitazione, c'è una narrativizzazione delle immagini. Ovviamente sto esagerando,
ma
per i giovani, per chiarirci, insomma, allora, se io devo leggere l'infinito perché in quei versi mi viene raccontata una storia, posso sempre obiettare che è una storia di scarsissimo interesse.
Harry
Potter, che mi sembra un filino però più ricco di avventure. È quello appunto, cioè siamo arrivati a un po' un paradosso, proprio per un indebolimento delle categorie concettuali della poesia, arrivati al paradosso di narrativizzare qualsiasi cosa.
Storytelling.
Lo storytelling così a sprombattuto. Cioè, non va bene, ecco, bisogna stare molto attenti, perché sennò rischiamo di fare appunto un pastone che non è più teoria, ma è una cosa che non serve a niente.
Io sono d'accordissimo con te, cioè, tendenzialmente il rapporto della poesia lirica, se non altro, poi anche qui questa appunto è un'altra...
Certo.
Che si tende un po' anche a far interferire queste due categorie. Naturalmente tutti sappiamo che poesia e lirica non sono la stessa cosa, però poi di fatto quando ne parliamo... Allora, io sono d'accordissimo con te che la poesia lirica non ha certamente una dominante narrativa, cioè ci possono essere degli elementi micronarrativi, ma non è per questo che noi leggiamo la lirica. Però sono altrettanto convinto che nella lirica ci sia una dimensione finzionale, non narrativa, ormai finzionale.
Per esempio, nel lavoro, insomma, che ho fatto io, che tra l'altro è, diciamo, la riduzione di un lavoro preesistente, io uso pochissimo la categoria di narrativa, no? Perché quello che importa, secondo me, è che il testo letterario, diciamo, rappresenta, non nel senso per forza narrativo, no? Ma non so, propone un modello di mondo, no? Comunque di un pezzetto di mondo, no? Questo poi è chiaro che se tu prendi un grande poema è una cosa, se prendi una poesia di tre versi è un'altra. Quindi, secondo me, non è tanto in prima battuta il problema della narratività. Ci sono delle poesie liriche in cui appunto la narratività è o zero, se prendiamo quella di, che ho anche citato nel saggio di Larkin, no? Così sia il verso, c'è pochissima narratività. Per esempio, quella poesia è perfetta per spiegare l'epidissi, no? Quindi è perfetta per dire la poesia non narra, no? Ma è discorso epidittico. Chiaro che Kaller ha buon gioco a scegliere quella, ma se per esempio prendi i vecchi versi di Montale, non so, la prendi bene in mente, non puoi trascurare l'aspetto diegetico. Il problema è però ancora un altro, no? Perché non è l'aspetto diegetico, è secondo me il fatto che l'aspetto finzionale, quindi non narrativo, come dici tu, è ineliminabile, no? E quindi va di volta in volta, insomma, ha un peso diverso che va a interagire anche con altre componenti. Per esempio, c'è un libro, adesso non vorrei adesso spaziare troppo, ma nel libro Estetica del performativo di Fischer Litt, che è un libro sulle, sull'estetica teatrale, e dice no, ci sono alcuni spettacoli che non si possono capire se non si passa, no, dall'opera all'evento, no? Quindi se non si passa da come naturalmente, come dire, come spieghiamo il testo teatrale vecchio modello, fino come dire, verso, da quello a una modellizzazione basata sulla performatività, sul fatto che il testo